La parola di questa liturgia ha un tema fondamentale, la chiamata. Già il primo testo presenta quella di Isaia, il grande profeta, con questa visione quasi terrificante della potenza di Dio. E poi il Vangelo, sul quale ci soffermeremo. Un Gesù che in questa fase iniziale del suo ministero sembra conoscere una grande accoglienza. Non ho detto successo perché è parola non evangelica. E poi non sarà più così, la gente si allontanerà. Perché pur essendo affascinata da lui, quasi teme la radicalità delle sue richieste. Ma intanto è così tanta, così urgente la presenza della gente, che Gesù, per poter parlare senza essere strattonato dalla loro presenza, sceglie di andare su una barca, spostarsi un po' dalla riva e di lì parlare. E già qui c'è una prima riflessione, anche se sembra solo un modesto racconto. Chi è che parla? Chi è che ha qualcosa da dire? Gesù. Gesù è la parola. Non solo dice la parola, ma è la parola. E nella Chiesa non ce n'è, e aggiungo, e non dovrebbe essercene, nessun'altra, solo la sua. O mi rendo conto che io sto parlando, dico delle parole, sì, dico delle parole, ma a servizio della parola. E l'unica cosa che mi preoccupa mentre sto parlando è questa, di essere modestamente strumento di quella parola di Lui, affinché non si mescoli con la sua la mia, ma ne sia solo a servizio. Perché questa è la forza della Chiesa, non la propria capacità, non la propria cultura, non i propri mezzi, ma solo il Vangelo. E questo dovrebbe essere sempre al centro e al vertice di ogni servitore della Chiesa. Quando la Chiesa dimentica questa e amoreggia col potere e pensa di essere più forte perché crede più negli strumenti umani che nella luce, nella forza di Dio, in quel momento, anche se riverita e osannata, la Chiesa è debolissima. Noi non abbiamo altro. E il Vangelo non sopporta strumenti che non siano evangelici. Non sopporta altre parole che non siano lavate, purificate dalla logica del Vangelo. E poi c'è un secondo momento, questa pesca sorprendente, alla quale Pietro si avvia di malavoglia. Lui è un esperto al suo mestiere, tutta notte ha faticato, eppure vedete, lui è diventato un ascoltatore di quella parola. Poteva opporre a Gesù la sua esperienza e dirgli: Maestro, guarda che noi qui siamo di casa, da anni lavoriamo, sappiamo dove buttare le reti e quando. E invece, dopo aver detto la sua esperienza negativa e faticosa della notte, dice: Ma sulla tua parola getterò le reti. Perché fa questo? Perché si fida della parola di Gesù e la accoglie, E qui c'è già una seconda riflessione importante. In che modo noi saremo davvero ascoltatori della parola? Solo se ci fidiamo di essa. Solo se smantelliamo tutte le nostre costruzioni, magari anche intelligenti, io non dico di no, e non lo dico con ironia, ma accettiamo un'altra intelligenza, cioè un altro modo di vedere, un'altra logica, la sua, e ce ne lasciamo man mano pervadere, così che cominci a diventare davvero la nostra, cominci ad essere fiduciosamente la luce che ci guida. E badate che questo non è semplice, non è facile, perché la quotidianità, la logica nella quale noi viviamo, che ci permea, è altra da quella del Vangelo. Non c'è attorno a noi, ma che dico, non c'è dentro di noi logica di perdono, istintivamente no, tutt'altro. Non c'è logica di accoglienza, tutt'altro. Non c'è logica di umiltà, tutt'altro. Solo fidandoci di Lui avanzerà quest'altra e diversa modalità di pensare e di vivere. Ed è miracoloso ciò che questa modalità di pensare, di vivere, genera nel cuore degli uomini. Miracoloso perché genera creature che sono capaci di ribaltare nella loro modestia, senza proclami, di ribaltare molte pesanti, dure logiche che imperversano nella nostra società. Ed ecco, vedete la fecondità di questa parola. Le reti si spezzano, due barche sono colme al punto che quasi affondano. La fiducia è la forza del credente, la fiducia che va contro quella che sembra essere l'evidenza inoppugnabile della quotidianità, quella dell'esperienza, quella che Pietro ha inizialmente opposto a Gesù. Ed ecco che siamo passati al terzo momento, quando Pietro, vedendo questa stupefacente ricchezza di chi si fida in Dio, si getta alle ginocchia di Gesù. Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Sembra strano questo. Poteva essere un atteggiamento di ringraziamento. Perché la sorpresa lo getta in ginocchio? E questa è la sorpresa, di vedersi scelti, ecco la chiamata che è per tutti, scelti noi, proprio noi, così fragili, così incoerenti, così portati, lo dicevo poco fa, al peccato, che è la durezza del cuore, che è l'incapacità a perdonare, che è l'arroganza, accorgerci che nonostante questa pesante eredità, il Signore sceglie proprio noi. E allora è questo il gesto del credente. E vedete, è proprio per questo che la Chiesa all'inizio della celebrazione propone un gesto che normalmente il 70-80% dei frequentatori delle messe perde. È l'atto penitenziale, che oggi ho riletto grazie allo splendido canto dei nostri amici. L'atto penitenziale se io come credente, se noi come comunità insieme, non partiamo dalla consapevolezza di essere chiamati qui nonostante tutto quello che da qui ci allontana, a causa nostra, noi non avremmo la sorpresa. Per questo non, le nostre celebrazioni sono così spente. Facciamo qualcosa senza partire, come dovremmo, dalla consapevolezza che c'è uno scarto enorme tra il dono che Dio continua a darci e la nostra incapacità di accoglierlo, di farlo fruttificare. E veniamo qui. E se veniamo qui in questo modo tutto sommato superficiale e la celebrazione diventa una cosa tra le tante, noi non avremo quella sorpresa, quella vitalità dell'incontro che la liturgia ci offre. E infatti dice il Vangelo che grande stupore aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui, stupore. Noi arriviamo qui e non siamo capaci di stupore. Vabbè, è vero che noi non vi aiutiamo tanto, anche le nostre modeste parole a volte sono più un ostacolo al Vangelo che un servizio adesso, d'accordo. Ma se davvero di dentro ciascuno facesse questo percorso, anche la più modesta delle parole umane che tenta di mettersi al servizio del Vangelo troverebbe una risonanza che sarebbe davvero stupefacente, capace di rinnovare anche dei percorsi stanchi. Ed ecco l'ultimo tratto. Non temere, Simone. Non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Non temere la tua fragilità. Io sarò con te. Io sono con te. Guardate che questo è vero in termini forti, decisi, inoppugnabili, ogni volta che noi con un briciolo di fede siamo insieme. Lui c'è, il problema grosso è che non ci siamo noi, ci siamo parzialmente, ci siamo sulla difensiva, ma lui c'è. Siamo pochi, fragili, ma lui c'è. Ricordate quante volte il defunto Papa Giovanni Paolo II ci disse: non temete, non abbiate paura. Lui c'è. E Pietro e gli altri hanno capito così bene che lui c'è. Sentite come finisce. Che tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Le barche erano gli strumenti del loro mestiere. Cambiano totalmente vita, lasciano tutto, il resto non conta più. Sono catturati da questa parola, da questa presenza che vi è Gesù. E noi, io per primo che vi sto parlando, all'incontro con Lui, che cosa lasciamo dietro di noi o lontano da noi? Perché catturati, affascinati, sì, lasciatemelo dire in senso buono, sedotti dalla sua presenza, dalla sua luce, dalla sua logica. Come è facile accumulare messe senza che la nostra vita lasci indietro niente, perché non scegliamo. Ma chi è che ci fa scegliere? È la bellezza incantevole di ciò che rende pallido, poco significante, ciò che prima ci catturava, ciò che prima era il fascino dei nostri giorni, la meta delle nostre ambizioni. Ecco perché siamo così fragili. L'abbiamo di dentro, ma questo non è il problema più grave. Non è la fragilità, è che, forse peggio, giochiamo sulla difensiva. Noi comprendiamo che Gesù dice una parola che è diversa da quella, da quella degli altri. Noi comprendiamo che egli è affascinante, ma siamo timorosi. Ecco perché ci dice: non temete, io ripago, già in questa vita ripago. Chi segue Gesù, comunque siano le sue condizioni, le prove a cui è sottoposto, chi segue davvero Gesù conosce quella profondità di senso della propria vita che è la pace del cuore, la serenità, l'essere sempre sicuri che tutto quello che facciamo, anche quando noi non lo comprendiamo, anche quando ci ferisce, sicuri e certi sulla sua parola che ha senso, che vale la pena. Ecco Gesù, è qui, noi lo ascoltiamo, noi gli crediamo, noi siamo certi che ne valga la pena.